possiamo cominciare. Qui davanti ci sono dei posti liberi, capisco che tutti avete letto il Vangelo, per cui aspettate che qualcuno vi chiami avanti, però se venite avanti forse chi arriva dopo trova più spazio libero.
Nessuno ti ascolta, dai.
No,
vado giù in fondo io a prelevarli.
Ci giriamo così, gli ultimi sono i primi ultimi. Bene, Don Valentino Salvoldi, lo vedete qui vicino a me, professor Valentino Salvoldi. Anche qui non leggo il curriculum che trovate sul pieghevole che abbiamo fatto, un curriculum veramente significativo. Oltre a tanti libri che trovate fuori sul tavolo, poi magari Don Valentino dirà anche qual è, diciamo, a cosa serve il ricavato di questi libri. E a me quello che interessava, ecco, era introdurlo soprattutto qui a Fano, dove ormai è conosciuto, molto conosciuto, perché non so se sarà la decima volta o forse di più, forse meno, che viene a Fano per mille occasioni diverse, insomma, da incontri di preghiera, incontri con i giovani, incontri credo anche nelle scuole una volta, in una veglia di preghiera per la pace tanti anni fa. Quindi ormai insomma è conosciuto, apprezzato e tanti lo vengono ad ascoltare per questo. I suoi ultimi incarichi, l'ultimo incarico, ne parlavamo prima, ecco, da 5 anni a questo compito mi sembra molto significativo, quello di formare i formatori delle giovani chiese, quindi aiutare le giovani chiese, dove per giovani chiese si intende quelle chiese che non hanno un lungo retroterra di cristianesimo, soprattutto quindi un po' in tutta l'Africa e nell'America, nell'Asia, quasi nulla, diceva, nell'America Latina, che ormai è considerata una chiesa pienamente, diciamo, stabile, con preti autoctoni del luogo, quindi ormai chiesa matura, diciamo, mentre, ecco, ci sono le giovani chiese. Lui va a formare i formatori delle giovani chiese, ha questo incarico da parte di Propaganda Fide, quindi direttamente dalla Santa Sede. Persona che appunto ha fatto tante cose, in particolare è stato il discepolo di quello che è considerato il più importante teologo morale cattolico del nostro tempo, Bernard Ehring, che ho avuto anche la fortuna e la gioia di conoscere tantissimi anni fa, quando ormai aveva avuto questa operazione alla laringe, perché Bernard Ehring, un teologo morale, io non so che cosa voi vi aspettate, di cosa si possa occupare un teologo morale. Bene, Bernard Ehring negli ultimi anni, adesso non sto a riprendere i passaggi, ma sostanzialmente dice: ormai la teologia morale deve occuparsi di salvare il seme dell'uomo sulla terra. E si era avvicinato in maniera molto forte alla non violenza, dicendo che il secolo futuro sarà non violento o non sarà, nel senso che se la teologia morale non centrerà la sua riflessione in tutti gli aspetti della vita umana sulla non violenza, ecco, davvero il mondo non si sa da che parte andrà. Personalmente, con alcuni anche dei presenti, abbiamo studiato teologia morale proprio all'interno di questo ex seminario sul suo libro Liberi e fedeli in Cristo, un libro di teologia molto bello, che appunto rispetto alla teologia morale, che magari uno si aspetta un qualche cosa di regole, restrizioni eccetera, è invece, lo dice la parola, liberi e fedeli. Ecco, riuscire a mettere insieme queste due cose, la libertà e la fedeltà, penso sia una cosa molto bella. E l'altra figura che oggi affronterà Don Valentino è quella di Madre Teresa di Calcutta, sicuramente molto più conosciuta di Bernard Ehring. E del primo, appunto, lui è stato discepolo, del secondo l'ha incontrata. Ecco, qui ci parlerà di queste due figure dentro sempre la visione della non violenza, quindi l'idea che persone così diverse come Bernard Ehring e Madre Teresa, che cosa hanno lasciato a ciascuno di noi come deposito, come ricordo, come esempio, come indicazione della loro vita sulla non violenza. Io mi fermo qui, do senz'altro la parola a Don Valentino, sarà poi lui magari a darci qualche indicazione anche sui libri e sul resto. Prego, Don Valentino, puoi usare qui.
Carissimo Vescovo Armando, confratelli del presbiterato, amici di Campi Scuola, grazie Luciano, grazie a voi che siete qua e vi vedo così numerosi e ringrazio la pioggia che vi impedisce di andare al carnevale, così siete obbligati a sentirmi. Non faccio ulteriori specificazioni e ringraziamenti e subito entro nel tema. Premetto che ci sarà una serie di provocazioni anche pesanti, soprattutto per chi non ha la fede. Dovrò parlare di due persone che credono nel Dio di Gesù Cristo. Un Dio che è di Gesù Cristo, sottolineava anche Gandhi come forza stupenda per creare la pace. Però alcune affermazioni che prenderò proprio da Ratzinger vi provocheranno e quindi a priori so dove andrà a finire la discussione sul tema della fede. Comincio oggi, continuerò domani. Luciano,
sì, ho dimenticato anche di dire domani alle 17 a Casa Nazareth in via Pagano 6, Don Valentino ci parlerà di un tema che mi ha sorpreso come titolo, ma mi sembra molto bello: la caritas in veritate, con Dio o senza Dio tutto cambia. Quindi già il titolo fa intuire le provocazioni. Domani alle 5, quindi a Casa Nazareth, ovviamente chi vuole continuare la riflessione con Don Valentino siete tutti invitati.
Mentre per Ehring ho avuto una familiarità di ben 30 anni, so di non essere l'unico discepolo, abbiamo qua anche Don Mauro che è stato all'Alfonsiana, però io ho avuto i confronti di Don Mauro, e per questo che ho fatto carriera e tu no, di essere stato scelto da lui come suo successore, e questa è stata un'intuizione che ha avuto fin dall'inizio, al punto da dirmi: io mi ritirerò dall'Alfonsiana quando tu prendi la cattedra. Quindi mentre per Ehring so che cosa dire in virtù di questa 30 anni di familiarità, ho un po' di meno come testimonianza diretta di Madre Teresa, della quale ho sentito parlare tantissimo, stando ben 10 volte nel Kosovo, nella zona dove lei è nata, però con lei ho avuto soltanto un incontro. Un incontro che è stato per me abbastanza determinante, e permettetemi che inizi con questo incontro, fatto nel Pakistan nel 1985. Insegnavo a Karachi, nell'unico grande seminario anglofono di tutta la zona. Sapete che il Pakistan ha il 95% di popolazione che è musulmana, 0,5% cattolici, 0,5% indui, cristiani, un po' di induisti, ma ripeto, 95% sono musulmani. Perché il Pakistan nasce proprio come stato in cui i musulmani si ritirano con i sori dall'India, hanno creato uno stato islamico. Se mi domandate di tutti i paesi che ho visto, e come realtà grande mi manca soltanto la Cina e l'Australia. L'Australia, perché avevo chiesto di parlare agli aborigeni, non mi hanno lasciato, loro non sono andato, e in Cina, adesso con il nuovo incarico che ho dalla Santa Sede, mi hanno sconsigliato di andare per due motivi. Prima di tutto, volevo andare là per conoscere un po' la realtà, ma ho incontrato un missionario, padre Galbiati, che c'è stato 25 anni, mi ha detto: io dopo 25 anni ti assicuro che non ho capito niente dei cinesi, e tu pensi in un'estate di capirli. Secondo, perché avendo questo incarico ufficiale, o io vado a cercare i preti scelti dallo Stato, dalla Chiesa ufficiale, e allora non serve niente, ma se io avessi voluto avere un contatto con la vera Chiesa, la Chiesa perseguitata, allora avrei messo in difficoltà questi preti. Quindi mi mancano due realtà. Il resto del mondo l'ho visto abbastanza, e se mi domandate degli stati che hai visto quale è che ti è piaciuto di più, è il Pakistan. Non ho dubbi, quegli occhi grandissimi di persone con un Islam completamente diverso da come ci viene descritto, con delle persone desiderose di conoscere, direi far l'amore con gli occhi, no? Ti guardano, ti prendono per mano, ti portano a bere il tè, non ti lasciano più andare a casa e discutono su questo Dio che abbiamo in comune come monoteismo. Allora, mi trovavo a Carazzo come insegnante, nella pausa pasquale le suore paoline, che erano a lavoro, mi hanno invitato a fare un ritiro, contentissimo di andare a parlare anche alle suore. Avevo detto in giro che volevo vedere Madre Teresa, sapevo che ero nella zona, e il primo che l'avesse vista di venire a dirmi, perché volevo veramente parlare. Era il Giovedì Santo, mi stavo preparando per andare a fare l'Eucaristia, e ecco che il chierichetto mi dice: padre, sulla piazza c'è Madre Teresa di Calcutta. Come un po' tutte le chiese giovani, lì la messa dura tantissimo, e tu puoi benissimo dire alle persone: dite il rosario che vengo subito, dite il rosario che vengo subito. Quindi posso benissimo prendermi una mezz'oretta libera, anche perché dopo la messa dura 3 ore. Interessantissimo questo, eh? Sarete tentati di fare tante quelle parentesi, casomai riprendo i discorsi dopo. Allora dico alla gente: dite il rosario, io vado a vedere Madre Teresa. Immaginatevi la scena, siamo su una macchina nera, questa suora aveva la testa completamente ribaltata sulla spalla sinistra, gli occhi chiusi, in mano il rosario e pregava. Mi dispiace che è una santa, e non pensate che voglia tirarla in giro, ma guardate la mia faccia, piccola. La prima impressione: signor Salabruta, sembrava una pera cotta al forno, tutta una lunga così. Mi faccio coraggio, le metto la mano sulla spalla, la chiamo per nome, Madre Teresa, apre gli occhi, mi guarda, mi sorride e diventa bellissima. Cioè, la bontà che aveva dentro traspariva immediatamente nel suo sguardo. E faceva un caldo boia, circa 45 gradi. E io dico: Madre Teresa, are you thirsty? Hai sete? A quel tempo non sapevo che il motto della sua congregazione, I am thirsty, o se, no, grido di Cristo in croce. E lei sorride e dice: yes, father, I'm thirsty of love, thirsty of prayer, ho fame d'amore, ho fame di preghiera. Cose da suore, dico io. E poi lei mi guarda e mi prende la mano e mi dice: padre, oggi è la tua festa, Giovedì Santo, e mi bacia la mano. E ecco una frase stranissima che non so perché mi ha fatto effetto, anche se non so spiegarvela bene. Tu, prete, sei il cuoco di Dio. Forse cercando di interpretare come se noi sull'altare impastassimo il corpo di Cristo per darlo a queste persone. Tu, prete, sei il cuoco di Dio. E lei l'Eucaristia l'amava tantissimo. Ha fatto dell'Eucaristia il centro della sua vita. E allora io dico: madre, guarda, da quello che mi sto accorgendo io qui da voi, rispetto all'Africa, siete fortunati, a voi non manca il pane quotidiano, mentre io sono con persone che spesso muoiono. E gli ho raccontato 2 o 3 fatti di un bambino, Cainde, che mi era morto tra le braccia. 5 anni, una bambina di 8 anni che mi era morta le braccia dopo avermi chiesto: perché mi fate soffrire? Perché mi lasciate morire? È stata una cosa che proprio mi aveva sconvolta. Ho detto: madre, dai, aiutami a mettermi al servizio della vita, anche perché ero testimone di quel hearing che anche Luciano ha citato, compito della morale ora è salvare il seme dell'uomo sulla terra. Lui era spaventato un po' dall'idea di questo nucleare, di questa possibilità che l'uomo ha di distruggere se stesso, e quindi compito della morale è salvare il seme dell'uomo sulla terra. Madre, aiutami. dimmi tu che cosa devo fare per mettermi al servizio della vita. Guardate la scena. Questa povera donna alza le mani e siccome l'ultimo mio parola era vita, life. Thanks be to God. Vita. Grazie a Dio. Dove dice niente. Dice tutto. La vita. Questo mistero affascinante e tremendo. Questo mistero che si capisce soltanto se c'è un Dio. Thanks be to God. Allora, madre, dai, veniamo al dunque. Cosa che devo fare? Qual è il suggerimento più grande? Tu hai fatto una congregazione. Io continuo a girare da una parte e dall'altra, però ho l'incarico di parlare. Dimmi cosa posso fare. E lei? Prega. Mother, I am doing it. Lo faccio già. E allora lei mi prende la mano. Then, pray again. Allora prega ancora. Ed ecco che mi ha fatto una rivelazione. Che poi tanto non capì. Lo capì soltanto più tardi, quando lessi le sue lettere, dove parlava della sua crisi di fede, del suo nascondimento di Dio. E dice, guarda, io sono vecchia, dormo poco, noi vecchi dormiamo poco, ma sai cosa faccio? Io mi alzo al mattino presto e vado 3 o 4 ore, come se fosse niente, no? 3 o 4 ore in chiesa. Quel Dio che cerco davanti al tabernacolo lo trovo nel povero. Dove il messaggio era chiaro, lei stava 3-4 ore davanti al tabernacolo per ricevere la forza di credere, di fidarsi di Dio, quel Dio che non trovava probabilmente davanti al tabernacolo, ma dal quale aveva la forza di andare in mezzo ai poveri, quel Dio che cerco davanti al tabernacolo, lo trovo nei più poveri dei miei fratelli. Penso che basterebbe un incontro del genere per darti la chiave di interpretazione di lei, premio Nobel della pace, che dice, le opere di giustizia sono opere di pace e senza un Dio, punti di sospensione. Ecco allora la intuizione che io ho avuto da questi due personaggi dei quali mi avete chiesto di parlare, Ehring e Madre Teresa. La scandisco, la ripeto 2 volte, per i non credenti sarà difficilissimo accettarla, però datemi un anticipo di fiducia in modo tale che dopo, quando ho fatto tutta l'esposizione, forse questa intuizione potrà essere comprensibile. Così, nel mondo non c'è la pace perché l'uomo non ama se stesso. L'uomo sbaglia, l'uomo pecca e peggio ancora, non perdona se stesso. L'uomo sbaglia, l'uomo pecca e non perdona se stesso. Non si perdona perché? Perché il relativismo e il nichilismo lo hanno allontanato da Dio, senza dal quale il mondo è assurdo. Con Dio il mondo è mistero. Senza di Lui non ha senso. E lo so che è pesante, ma lo ripeto. È intuizione, sarà dopo dimostrare tutto il discorso. Nel mondo non c'è pace perché l'uomo non ama se stesso, non si realizza, sbaglia, pecca. Una volta che ha peccato, il suo più grande peccato consiste nel non perdonarsi. Quindi non si ama, non si realizza, sbaglia e non si perdona più. E quindi il male si accumula in lui. In lui si accumula il male che poi sfocia in che cosa? In cattiveria? in egoismo, in guerra. Nel mondo non c'è la pace a causa di questo male che si annida nel cuore dell'uomo. Un uomo che potrebbe fare miracoli se si aggrappasse a Dio. Senza Dio il mondo è assurdo. Con Dio rimane mistero, ma tra l'assurdo e il mistero, ecco, è meglio chiamare, accettare il mistero. Un mistero che è valido nella misura in cui gli butta nella vita. Questa è la tesi, non spaventatevi, dovrei cercare di dimostrarvela. Status questionis, mettiamo a fuoco il discorso nel contesto di quello che sta capitando in questi giorni. Cioè, quando si fa una conferenza, penso che sia interessante il vedere come quello che si dice ha una incidenza o parte da quello che sta capitando nel mondo per concretizzarlo. Cosa sta capitando nel mondo? Io ho visto che il 27 di questo mese, no? tre giorni fa, c'è stata la giornata della memoria. Giornata della memoria che era nel 60° anniversario della chiusura di Auschwitz, ha fatto risuonare in tutto il mondo e anche nel nostro Parlamento italiano, con estrema discrezione, ma preciso anche nel Parlamento italiano, la domanda di fondo: dove era Dio ad Auschwitz? Dove era Dio ad Dachau? È interessantissimo perché settimana scorsa io ero stato chiamato a Olbia e a Tempio Pausania in tre scuole, di cui due licei artistici, parlare giovani, assemblee. È la cosa più bella che mi sta capitando nella mia vita, mi chiamano sempre e godo un mondo a parlare ai giovani. Attentissimi, veramente bisognosi di Dio, quei giovani che ti contestano, ma proprio anche quelli che ti contestano sulla fede sono quelli che più hanno desiderio di incontrarsi con Dio, hanno una nostalgia di Dio. Questi ragazzi, quando hanno sentito la mia affermazione, la bellezza salva il mondo, e per bellezza io, Dostoevsky, no? E per bellezza io intendo Dio, apice e fonte della bellezza, senza del quale ogni bellezza umana impallidisce. Evidentemente i ragazzi cosa dicono? Padre, padre, parliamo di Dio. E gli capita sempre così. Parliamo di Dio. Dove è Dio, il tuo Dio? Ad Haiti. Come fai ad ammettere che esista un Dio che ti permette che la terra inghiotta 200.000 innocenti? E lì il discorso è andato avanti su questo argomento, non è necessario per me svilupparlo di più. Io mi fermo e domando, ma perché abbiamo bisogno veramente di cercare un colpevole al di fuori di noi? Perché cercare di puntare il dito contro qualcuno? Guarda, ero una volta in Nigeria e stavo parlando un po' così, no? Gesticolavo, magari gesticolo anche troppo, scusatemi, è un modo di comunicare. In Nigeria continuavo a fare così, e un uomo a un certo punto fa: padre, perché punta sempre il dito? Guarda, non punto, sono un italiano, se mi tagli la mano, magari non riesco più a parlare. No, 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 padre, provi a puntare il dito. Perché? Padre, punti il dito. Allora lo punto. Guardi bene la sua mano. Guardo la mano. Padre, quando lei punta un dito contro qualcuno, ne punta tre contro di lei. Perché cercare un colpevole al di fuori di noi? E allora ecco, mi sono ricordato quando ero io ad Haiti, 7-8 anni fa. Situazione terribile, bruttissima. C'era appena stato l'uragan, cosa dire? L'uragano? Uragan, cosa si chiama? L'uragano, che aveva creato delle trombe d'aria spaventose, ma talmente forti che sradicavano addirittura gli alberi, le case, proprio anche la strada asfaltata, faceva dei buchi 5, 6, 7 metri. Una violenza inaudita. E in questo contesto avevo trovato un missionario, che era anche medico, al quale avevo chiesto come comportarsi, che cosa fare, avevo chiesto tante cose, come reagiva la gente di fronte a questo immenso dolore. Ed ecco allora che questo missionario, con estrema semplicità, mi ha detto: guarda che la nostra gente qui è abituata al dolore e non reagisce male come reagite voi in Occidente. Guardati attorno. Io stesso, di fronte a questo uragano che portava via tutto, mi ha portato via, ecco, mi ricordo fra le tante espressioni, ho detto, quando ho visto che l'uragano stava venendo vicino alla mia casa, oddio, adesso parte tutto, si è fermato invece nel garage dove c'aveva la Jeep, e lui, ridendo, ha detto: mi ci feta se l'ha portò il rio, il fiume, l'uragano ha portato via la mia Jeep, e si è messo a ridere. Tu ti sbagliato, io piangerei e tu ridi. Ha detto: no padre, guardati attorno, sta qui, no, io non ti dico niente, guardati attorno. E allora andai un po' in giro e fra i tanti esempi me ne basta uno. C'era un ragazzo di circa 8 anni che stava consolando il fratellino di 5 che, avendo perso i soldi, era disperato. Piangeva, piangeva, e il fratellino di 8 anni dice: nada de turbe, sono Dios, basta. Santa Teresa, nada te turbe, nada te spanti, tiene a Dios, tiene, nada le falta, solo Dios basta. 8 anni, che consola il fratellino? Solo Dios basta. Amici, ma vedete i popoli che soffrono? I popoli da noi, impoveriti. Che possibilità hanno di affrontare il dolore e la morte con una dignità e una fede che riesce a dare un senso al nascere, al vivere e al morire? Per cui è quella grande intuizione: quel Dio che fa le croci fa anche le spalle proporzionate a portarle. Allora, ecco che io dico all'uomo che oggi mi interpella: dove era Dio a Auschwitz? Dove era Dio ad Dachau? Dove era Dio nelle Haiti? Cosa dico? Non cercare un colpevole al di fuori di te. Non fare, non ripetere il peccato delle origini. È stato lei, è stato lui, il serpente. No, piantalo con questa hubris, questa tracotanza, questo voler puntare il dito contro Dio o dire: se il mondo è così, vuol dire che Dio non esiste. Guarda alle tue responsabilità e cerca di reagire in maniera intelligente, per cui se in questo mondo tu vedi tenebre, piantala di lamentarti, accendi una candela, cioè fa qualche cosa, fa qualche cosa contro i mali del mondo: fame, guerra soprattutto. Sappi che Dio ha fatto te. Che noia, che nausea se il mondo fosse perfetto. Ma proprio tutta questa imperfezione, questo potenziale di morte nel nostro nucleare, questa morte nelle guerre, queste morte di fame, è quello che mi scandalizza di più: lasciare morire dei bambini, 40 ogni minuto, 57.000 ogni giorno, di fronte a questo potenziale di morte che commuoveva tanto Madre Teresa, ecco, cosa dico? Pianta di lamentarti. Pianta di lamentarti contro le tenebre. Accendi una candela. Ecco, questo lo metterei come status questionis rispetto al tema che noi stiamo affrontando. E Madre Teresa si presentano a noi come luce, dono, testimonianza. Luce per chi vive nella tenebra di una coscienza oscurata dal mal del peccato. Ed ecco qui tutto il campo della morale di cui Ehring è maestro. Dono per chi è nel bisogno, ogni tipo di bisogno: bisogno d'affetto, bisogno di pane, bisogno di un soccorso. E qui Madre Teresa. Luce, dono e testimonianza, entrambi, Teresa e Ehring, che ti testimoniano che le opere di giustizia sono opere di pace. Vuoi la pace? Lavora per la giustizia. Io vorrei esprimere le cose in questo incontro sempre facendo un parallelismo tra Ehring e Madre Teresa. Quindi procederò sempre così, pam pam, pam pam, Ehring e Madre Teresa. A voi poi fare la sintesi. Ehring, vi dico semplicemente la data, 1912-1998, Teresa 1910-1997. Entrambi hanno alla base una famiglia buona, buonissima, che costituisce il presupposto per creare una persona grande. Senza una famiglia buona non nasce l'uomo di pace, senza una famiglia buona non nasce niente di buono. Questo mille volte me l'avrà detto Ehring, parlando anche di se stesso. Secondo Freud, da 0 a 3 anni si forma l'uomo, e Freud è un po' eccessivo. Freud dice che dopo 3 anni non cambi più, hai di tutto quello che... Ehring dice fino a 18, qualcuno andava avanti fino a 20-25 anni, no? I tempi moderni 18. Da 0 a 18 anni tutto il tuo corpo, tutte le tue potenzialità sono così, guardate, siete in livello così. Qualche giovane c'è qui, no? Quei furuncoli odiatissimi dovrebbero essere imbalsamati, sono una benedizione, vuol dire che il corpo esplode. Da 0 a 18 anni il corpo che fa. Vedo che i giovani sorridono, meno male, agli tempi molto da schifo, invece sono benedetti, ringraziati il Signore che ci sono, no? Però a 18 anni comincia la morte biologica. A 18 anni noi cominciamo a perdere 100.000 cellule cerebrali al giorno. Vescovo Armando, quante ne hai perse? Ma ne ho perso di più, io che sono più vecchio. Allora, da 0 a 18 anni il tuo corpo è così, tutto. Ed ecco allora, è il momento di formare, è il momento di intervenire, è il momento di avere un maestro di vita, è il momento in cui tu... E la famiglia è elemento fondamentale, sia per Ehring che per Madre Teresa. Ehring, 11 fratelli, di cui 2 preti e 3 suore. Risparmiatemi la battuta che famiglia disgraziata. Nella stessa famiglia, 2 preti, 3 suore. Perché? Ecco, tedeschi, si prega, si studia, si lavora, non si butta via niente, ci si oppone al regime di quei tempi, sapete di cosa parlo. E papà estremamente coerente, che pagherà per le sue opposizioni in comune, per le sue opposizioni al regime. E lo stesso Madre Teresa, meno fratelli, soltanto un fratello e una sorella, ma con un papà che lui pure sarà perseguitato, bastonato, eccetera, perché era anche lui in comune, perché anche lui era outspoken. Come si chiama outspoken in italiano? Uno che parla chiaro, uno che dice le cose come le sente, uno che ha parresia, e parresia vuol dire discorso preciso, discorso profetico. E profezia, amici, non vuol dire per il futuro, profemi, parlare davanti, parlare guardandoti in faccia, parlare dicendo le cose come te le dette il cuore. Chi è il profeta? Colui che conosce il passato, vive bene il presente e quindi chiaramente ti sa quello che sarà il futuro. Quindi entrambi, Ehring e Teresa, la famiglia che diventa fondamentale, papà e mamma estremamente esigenti nel pregare sempre. Con la famiglia, famiglia che è una piccola chiesa. E il papà di Ehring, Johannes, era un po' violento. Quante volte me l'ha detto questo, che ogni tanto di fronte ai figli che sbagliava, aveva la tentazione, con le mani molto grandi, aveva la tentazione di dare qualche schiaffo, che sarebbe stato anche sacrosanto, no? E la mamma dolcissima dice: Johannes, non correggere tu i ragazzi, ho io un metodo non violento per insegnare ai ragazzi. Guardate la non violenza di Ehring, da dove nasce. quando un figlio sbaglierà, io digiunerò tutta la giornata. Vedete, se è non violento, quello che prende su di sé il peccato dall'altro e parla lui di persona, quando un figlio sbaglierà, io digiunerò tutta la giornata. E su 11, oggi lui gli parlava, e cioè anche la moglie, no? Gli parlava, con 4 figli, e la mettono giù dura perché ce ne hanno soltanto 4, no? Se, pensa se fossero 11, Luciano.
Di la mia moglie.
Allora, su 11. E quando i ragazzi vedono che la mamma dimagriva, perché digiuna oggi, digiuna domani, si mettono d'accordo, ecco, il primo di noi che sbaglia sarà corretto. Hanno fatto un comitato di 3 che punivano il disgraziato che faceva soffrire la mamma, affinché la mamma potesse mangiare sistematicamente ogni giorno. Però vedete, bellissimo questo. La non violenza di ieri, in lui il teorico della non violenza, nasce dall'esempio della mamma. Sia una famiglia che l'altra, Ehring e Madre Teresa, cosa facevano? Questa carità spicciola fatta nell'anonimato, entrambi i genitori che, sapendo che la terra rendeva abbastanza, Madre Teresa aveva anche i possessi, che poi i possedimenti che poi portati via dal comunismo, no? Portavano in segreto o nell'anonimato da mangiare agli altri, ma prendendo anche delle scuse, lo posso dire io, perché la mia famiglia era uguale, identica, queste esperienze, no? Papà, avevamo dei beni in più, no? Avevamo anche una rivendita all'ingrosso di altri gassati, papà faceva né più né meno mio quello che facevano i loro 2 genitori. Porta da mangiare domandando scusa, dicendo per esempio, guarda, abbiamo tanto di quella birra, ci sta andando, la birra che va a male, scherzi, ci sta andando a male, no? E così era un motivo elegante di fare la carità. Ecco la futura madre della carità, da dove impara? La famiglia, va su sulla famiglia. Ehring voleva farsi gesuita e diventare missionario in Brasile. È stata un po' una fissa, gesuita, missionario, ma era debole di salute. E ma dovevo andare in Brasile, comincia a curarti, no? E sapete come si è curato? A un certo punto, adolescente, ha visto che c'era un capriolo che era rimasto intrappolato in qualche cosa, no? E lui si è ritirato in montagna, gli portavano da mangiare, a curare il capriolo, e curando il capriolo ha capito che nell'uomo ci sono talmente tante energie che, stando a contatto con la natura, poteva benissimo autocurarsi. Ha fatto un periodo lungo in montagna, cercando di vivere una vita normale, semplice e bella, e di lì svilupperà poi tutta quella teologia che fa del creato e della bellezza la fonte per innamorarsi di Dio e degli altri, l'ecologia del cuore di cui parla Ratzinger nel discorso del tipo dell'anno di quest'anno. Mi interessa di dirti questo, Ratzinger e Ehring, tedeschi entrambi. Io ho assistito a discussione del l'uno e dell'altro quando ero in stanza con Ehring. Non sempre Ratzinger era dell'idea di Ehring. Ehring era molto più avanzato. Ratzinger accettava tante delle sue idee, però diceva: sta attento il modo come le dici, sta attento che io sono d'accordo con quello che dici, ma forse non sempre i tempi sono opportuni per dire. Quindi se tu hai ragione, ma i tempi non sono ancora maturi, sta attento. Quindi io ho assistito a discussioni tra Ehring e Ratzinger. Critico, e Ehring non riusciva a far silenzio. Di fronte a delle cose che secondo lui non andavano, lui era il tipo che lo diceva, anche con un metodo a volte discutibile, salto un po' di fare il frasco, ma mi ricordo una volta stavamo passeggiando per Roma discutendo, e lui trova un prete altissimo, magro, con una veste impeccabile, 33 bottoni, il colletto alla romana, che io lo obbligo a fare così, non faccio attesa, e lui mi lascia un momento e va a dirgli qualche cosa. Quando torna indietro, ho detto: Bernard, cosa gli hai detto?
quella veste con quella faccia è controproducente, spogliati. Sì, normale, dopodiché.
Aveva il coraggio di dire questo? Con quella faccia lì
e tutti i 33 bottoni,
con quella veste lì è tutto controproducente. La capacità di dire le cose quando uno va, ce lo vede.
Guardate anche questo fatto: una volta eravamo su Gars am Inn in Baviera, dove c'era il suo convento dove poi morirà, no? E una volta vedi una mamma con una carrozzella con il bambino, no? E lui mi lascia e va a dire qualche cosa, è curiosissimo. E Bernard, cosa gli hai detto? Non hai visto, ho alzato le mani. E lei cosa hai fatto? Era triste, e l'avevo già visto un'altra volta che era triste. E tu cosa hai fatto? Le ho dato un anticipo di fiducia e il mio sorriso. Sono sicuro che lei tutto oggi penserà al mio sorriso.
Cioè, era capace di gratificarti nelle cose belle, darti un anticipo di fiducia, era capacissimo di rimproverarti quando tu facevi male, di dirti in faccia le cose che non andavano.
Volete un altro esempio? Forse si capisce di più con gli esempi rispetto alla teoria, no? Discussione per il comitato sulla contraccezione. Pillola sì, pillola no. Discussione terribile. C'era Paolo VI, aveva fatto 12 esperti, lui era tra i primi esperti, e ha detto: io prenderò una posizione, se siete tutti 12 all'unanimità a dirmi sì o no, sia la pillola o no. Voglio l'unanimità, se non siete l'unanimità, avvocherò la questione a me. Discussione su discussione su discussione. Una volta padre Reding si era un po' arrabbiato. Ma no, ma la cosa è chiara. Di fronte a uno che diceva delle cose, non ve le ripeto, si è un po' arrabbiato, ha alzato la voce, no? E lui: oh, guarda il padre Ehring che prega tanto, che prega tanto, avete visto? Anche lui si arrabbia. Sapete cosa ha risposto Ehring? E pensa se non pregassi. Ti tirerei giù la pelle del muso.
Questa autenticità, questa essenzialità, questa capacità di dire, certo, una persona che fa così non diventa, non fa carriera nella vita,
specialmente in Vaticano, ma è fondamentale avere la capacità di dire le cose come credette il cuore, con spirito profetico. Anche in Madre Teresa aveva questa capacità, però addolcito dalla carità, in maniera molto più spinta, molto più diplomatica, però anche lei diceva: questo è bene, questo è male. Non accettava quel relativismo sul quale tanto parla il nostro Papa Benedetto XVI. E vive vita, direi, claustrale da adolescente fino alla prima messa, estremamente rigido nel pregare, nello studiare tantissimo e nel ritenersi fortunato perché era circondato da validi maestri di vita. Amici, questo è un punto importante, sia perché lui è stato il mio maestro di vita per eccellenza. Da lui ho capito che se ti fai guidare arrivi dove vuoi arrivare e puoi far del bene agli altri. Se tu agisci, fai da te, a priori sei un fallito. Per pochi anni che ho insegnato all'università di ieri, no? Che si chiama Alfonsiana, ho visto immediatamente chi è l'alunno bravo che fa successo, che si laurea nei tempi giusti, chi si fa guidare. Senza un maestro di vita non si riesce a far niente di buono in campo intellettuale, in campo spirituale, in campo morale, in campo fisico, nel campo della musica. Se hai un maestro e un maestro valido, riesci a suonare. Se non hai un maestro valido, sei suonato. Quando tu dici dei ragazzi, fai da te, lì con la chitarra, che cerco, cosa fai? Tiro fuori le note.
Le note sono già inventate.
Non le devi tirare fuori tu. Vai da un maestro di vita, insegna, lasciati insegnare. E lo stesso vale nel campo morale, nel campo spirituale.
a maggior ragione Madre Teresa, che vivendo in un ambiente mistico l'Oriente, in Oriente non si fa nulla senza il maestro di vita, a tutti i livelli. E lei stessa, nella congregazione da lei formata, che cosa farà? L'obbedienza come elemento fondamentale, al punto tale vi dico questo. Una volta Madre Teresa, quando aveva già formato tantissime suore, è andata a Roma, che c'era un convegno di madri generali. Arriva a casa e dice: forse io sbaglio nei vostri confronti, dice alle suore, perché ho sentito che l'obbedienza deve essere dialogata. E tutte le suore: no, Madre Teresa, no, per carità, ci va bene così, dici tu quello che noi dobbiamo fare. Questa obbedienza dialogata, che forse è opportuna per i nostri tempi, lei, non lei, le sue stesse suore, vivendo in un ambiente mistico dove il maestro è fondamentale, è il maestro che deve dire: questo è bene per te, questo è bene per la comunità nella quale tu devi lavorare. Eric diventa prete e purtroppo deve partire subito per il fronte militare, diciamo, seconda guerra mondiale. E cosa fa? Assistente medico, curava praticamente, disubbedendo alle leggi Hitler, disubbedendo, facendo che cosa? Lui teneva aperto l'ospedale ai polacchi e ai russi, lui tedesco. In un momento in cui il regime esigeva totale obbedienza, non accettava che ci fossero disobbedienze, lui, accusato 4 volte di disobbedire agli ordini, puntava il dito contro i generali e ha detto: sì, tu accusami, tu fai questo, 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 tu ti lamenti perché io salvo un'altra vita, ma questa è la logica della non violenza. E riusciva sempre, sempre a mettere i generali in difficoltà, per cui a un certo punto lo lasciavano libero, per dire: questo ci fa diventare matti, no? E lì, in un tempo in cui il Führer agiva, come voi sapete, lui ha sviluppato il concetto di obiezione di coscienza. Tu devi obbedire a Dio, tu devi obbedire alla tua coscienza, non alle armi. Lui ha dovuto andare là, diversamente sarebbe fucilato, ma ha sviluppato la teologia della non violenza proprio guardando alla situazione del Führer. Vescovo, ti perdono che devi andare. Ciao, auguri. Ciao. Ci vediamo ancora.
Sì,
di campare, spero. Le chiaro non le perde, provo a campare ancora. Ciao, Vescovo, grazie. Obbedienza a Dio più che agli uomini. E abbiamo visto Madre Teresa. All'inizio obbedisce alle sue suore. In India insegna ai ricchi, ma non si sente a suo agio. E poi capisce che deve obbedire a Dio. Un Dio incontrato nell'ultimo, nel povero, nel sofferente, nel disgraziato. Un giorno sta facendo un viaggio verso il nord e vede un mendicante che dice: madre, nel nome di Dio, madre, nel nome di Dio, madre, nel nome di Dio. Non è più riuscito a dormire né a mangiare. Torna a casa e dice: no, io non posso più stare in un ambiente così comfortable. Come si dice?
Confortevole.
Non posso più stare in questo ambiente così di lusso, confortevole. Cristo mi chiama altrove, esce dalla congregazione di Loreto e fonda. Perché? Non l'obbedienza ai ricchi, non l'obbedienza a un sistema, l'obbedienza totale alla tua coscienza. E durante la guerra vede delle cose atroci, ma anziché descriverle, che cosa fa? Ha scritto un libro bellissimo: Ho visto la bontà liberatrice. Ho visto la bontà liberatrice. Che opera ha fatto lui per arrivare a produrre un libro del genere? Ha fatto opera di apocalisse, di rivelazione. Apocalypto vuol dire togliere il velo.
sono tutti capaci di descrivere le cose brutte. Guardate i nostri telegiornali. Che cosa sono? Una serie di porcherie buttate in faccia alla gente. Sono opere disastrose dal punto di vista psicologico, fatte da gente che non ha fede. Perché stanno facendo un disastro inaudito. La nostra televisione, i telegiornali stessi. Mamma mia, che serie di porcherie. Domani sera ci sarà Sant'Agostino. Spero che lo vediate per questo, ma non ci si redime, perché ogni tanto si fa un bel film quando sistematicamente c'è la porcheria buttata in faccia. L'uomo di fede cosa fa? Ho visto la bontà, ha fatto un libro dove dice: vuoi la non violenza, vuoi la pace, devi cercare di far vedere che nel mondo prevalgono le cose belle sulle cose negative, fare opera di rivelazione di quello che sia di bello e di positivo. E Ehring, a questo punto, sapete cosa avrebbe? Quando ti scatta il coso, vuol dire che hai parlato tre quarti d'ora e devi smettere, perché la gente non è più disposta ad ascoltarti. Posso parlare ancora un momento? Sono sordo, sono vecchio. Fino a quando? Fino al prossimo scatto. Sarebbe lunga. Ho visto la bontà liberatrice.
E la stessa situazione?
Madre Teresa di Calcutta, vivendo in situazioni estremamente difficili, non faceva altro che mettere in evidenza il Dio nascosto in ciascuno di noi. Cercava di mettere in evidenza la bellezza di ogni essere umano, cercava di mettersi vicino a un miserabile, a un moribondo, e dire: ma tu sei Dio, tu hai vissuto magari male, tu hai il diritto di vivere bene anche solo gli ultimi istanti della tua vita, e li raccoglieva e li portava nei suoi grandi istituti per curare, e lei stessa stava vicino al moribondo, ha vissuto come una bestia tutta la vita, ha il diritto di morire con dignità. Madre, madre, perché fai questo? E lei dice: perché tu sei Dio per me. Madre, ripetimelo ancora. Pensate il bisogno che c'è in noi di far emergere il bene. Stai morendo, hai vissuto una vita da cane, fa emergere il bello che c'è dentro di te. E entrambi, Ehring e Madre Teresa, la stessa situazione. Ehring ha studiato la morale per mettere in evidenza: Dio si fa uomo perché l'uomo si faccia Dio. Dov'è Dio? Lo cerco nella rana dei cieli. Lo cerco in me, lo cerco in te. Dio si fa uomo perché l'uomo si faccia Dio. Questo Dio che è in me, questo Dio che è in te, implica che io dialoghi, implica che io ascolti, implica che io abbia una morale responsabile. Rispondeo. Dio che mi chiama, io che rispondo. Esige che io faccia una morale della parresia, discorso bello, preciso, che aiuta a mettere in evidenza ciò che c'è di valido. Esige che sia una morale non centrata sul peccato, ma su Cristo, morale cristocentrica. Io non so la morale che si è insegnata qui a Fano quando eravate giovani voi. Io mi ricordo la mia morale nel nord d'Italia, sapete su cosa era centrata? Sul sesto comandamento, e quando c'era la variante c'era il nono comandamento. Vedo che i giovani sono persi. Qual è il sesto comandamento? Qual è? Meno male che il vescovo non c'è più. Qual è il sesto comandamento? Ecco, finalmente uno: non commettere atti impuri. Tutta la morale era centrata sulla sessualità intesa come genitalità, e in quel campo tutto era peccato mortale. Poi si diceva: in questo campo non c'è parità di materia. E la tua morale che insegni tu non è così, spero, ma ai tuoi tempi non era questo l'insegnamento. Egli ha ribaltato: al centro della morale c'è Cristo che ti chiama ad essere come Lui, ti chiama ad amare, a scommettere sull'amore, a scommettere sulla bontà, sulla bellezza che c'è in te. E il campo enorme della morale e la giustizia, e il campo specifico del teologo morale è lavorare per la pace. Ma guardate che rivoluzione! E questo sarà nel 57, quando scrive la legge di Cristo. Ripeto, quella morale che prima era centrata unicamente sulla sessualità intesa come genitalità, e spero che voi facciate distinzione tra sessualità e genitalità, casomai se volete me lo domandate dopo, quella morale che prima era centrata unicamente sul sesto comandamento si è spostata, il comandamento dell'amore, ha fatto passare la morale dal monte Sinai, tu devi, al monte delle beatitudini, tu puoi, dalla legge all'amore. Evidentemente in questo contesto l'obiezione di coscienza a Manetta, no? Madre Teresa è arrivata alle stesse conclusioni non studiando la morale, ma studiando la parola di Dio. È diventata mistica. E il mistico riesce ad avere gli stessi risultati dello studioso intellettuale, perché lo stesso Dio che ha fatto il cervello ha fatto il cuore, e quindi non c'è distinzione. Se tu preghi, se tu credi, se tu sei un ricercatore di Dio, arrivi a conoscere quello che c'è di essenziale nell'uomo. E che cos'è che c'è di essenziale nell'uomo? Il bisogno d'amare e di essere amato. Tre giorni fa eravesti San Tommaso d'Aquino di fronte alla domanda: che cos'è l'uomo? Prima di morire risposto: amari et amare hic est totus homo. Tutto l'uomo è qui, bisogno d'amare e di essere amato. Ehring a Roma fonda l'Alfonsiana, e per 30 anni praticamente l'Alfonsiana l'istituto superiore di teologia morale. I teologi morali più grandi, guardate il vostro, sono passati lì, e lui praticamente ha insegnato a quasi tutti i teologi più importanti di oggi, no? 30 anni ha mandato fuori tutto il mondo queste persone a parlare della legge di Cristo. Madre Teresa ha fondato le scuole della carità, ci vanno tutto il mondo alla luce di questa radicalità. Se voi guardate gli istituti delle suore in giro per il mondo, specialmente qui in Occidente, si svuotano. Quando mi chiamano a parlare le suore c'è una tristezza enorme, perché se sono giovani sono del terzo mondo, diversamente vecchi, 60 sono troppo giovani ancora, 80, 90, 100, 120 anni, non vogliono mai, perché poveretti. E quelli giovani non vanno più nei nostri istituti religiosi. Dove vanno? In convento o dalle scuole della carità, dove c'è una vocazione radicale. E che confermo quello che mi vanno dicendo i miei studenti in Africa: youth is meant for heroism, la gioventù è chiamata all'eroismo. Se tu presenti una morale rigorosa, un ideale molto bello, i giovani fanno il fuoco. 1957, Ehring, la legge di Cristo, centrato sull'amore, eros, agape, filia. Tutto quello che Ratzinger ha detto nella prima enciclica lo trovate in Ehring. L'eros, l'attrazione, cosa bellissima, quello che i nostri orecchi, amore erotico, puzza di un po' di sporco. L'eros è la fonte della stessa vita, cosa bellissima. Filia, l'amore corrisposto, fantastico. L'amore più sublime, l'agape, l'amore al nemico. Ecco perché non è giustificata la guerra, perché il cristiano è chiamato ad amare il nemico. Visto che questo è un argomento delicato, sapete la distinzione tra etica e morale? È chiara a voi o ve lo devo dire io? È chiara?
No. Ripassiamola.
Ripassiamo. Meno male che sì. Umiltà intellettuale. Teoricamente, eros, ethos, emos, ethos, mos, la stessa parola, no? Costume. Però, mentre l'etica studia il comportamento dell'uomo, prevalentemente a livello intellettuale, usando la ragione e mettendosi a un livello filosofico, l'etica mi dice quello che è bene e quello che è male, il visto del bene comune, usando soltanto la ragione. La morale presuppone l'etica, ma fa anche un passo in avanti e dice: se esiste Dio, questo Dio ha qualche cosa da dire all'uomo? Quindi domanda, così vedo quanto punto siete, quante morali esistono allora? E si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora, Apocalisse. Quante morali esistono secondo voi?
Una.
Perché una? Tu hai provato. No, ascoltate, torno alla definizione e capisci. L'etica, a livello filosofico, cosa c'è bene e di male, in vista del bene comune, usando la ragione. La morale presuppone l'etica e fa un passo. Se esiste Dio, questo Dio ha qualche cosa da dire all'uomo. Quindi, su che cosa si basa la morale?
La parola di Dio.
Sulla parola di Dio. Quindi sulla? Sulla fede, quindi?
La parola è una.
La parola è una. Come fai a dire che è una? Ascolta. Gli ebrei, su che cosa si basano? Qual è il fondamento della morale ebraica?
La
legge, la Torah, l'Antico Testamento. Per gli induisti, Veda, Veda, tutte quelle cose lì. Per i musulmani, per i buddisti,
per i canestri.
No. Vedete che il buddismo non ha la morale. Il buddismo è una filosofia di vita che sarà un mezzo di salvezza, perché non c'è la rivelazione. La morale esige la rivelazione. Dio che parla. Allora ha parlato in un certo qual modo ai musulmani, agli induisti, a Confucio, eccetera. A noi ha parlato attraverso Gesù Cristo, quindi esistono tante morali quante sono le rivelazioni. Quindi cos'è che ha fatto Ehring? Ha cercato una morale dialogale, perché nessuno, questo è importante, nessuno può vantare il monopolio della verità. La verità va cercata in dialogo, certo, per dialogare devo essere un credente convinto della mia fede, ma devo credere nella buona fede anche dell'altro. Quindi, centro della morale di Ehring, la rivelazione. Centro della morale di Madre Teresa, il Vangelo. Quello che fate al più piccolo dei vostri fratelli, lo fate a me. Ehring, la pace esige la non violenza, il perdono e il dialogo. Madre Teresa, le opere d'amore sono opere di pace, apertura a tutte le religioni. Anche tu, Mauro, te ne vai adesso, tu fuoco, figli miei. Ciao. Ascoltate, questo è un fatto che mi serve, forse spezzando diventa un po' meno duro il rapporto. Il primo ministro va a trovare Madre Teresa, che è un ministro dell'India, va a trovare Madre Teresa, che aveva occupato un'area dedicata alla dea Kali. E la gente si lamentava, perché diceva: come una disgraziata che crede in Dio di Gesù Cristo sta occupando lo spazio della dea Kali? Va sfrattato. Il primo ministro va con un gruppo di agenti e anche militari, con lo scopo di farla andare. Però, siccome era già abbastanza famoso, un minimo di tatto, il primo ministro va, dicono: c'è il primo ministro, e la madre risponde: ecco, appena ho finito questo ammalato vado a vedere questo primo ministro. E lo guarda, lo guarda, lo guarda. Quando questo primo ministro ha visto quello che madre Teresa stava facendo con i lebrosi e con i disgraziati, dice: basta, non ho più bisogno di dire niente. Esce e c'erano giornalisti, c'erano tutti, e dice: ma non si è voluto qua per sfrattarla? E lui dice: quando le vostre mamme faranno la centesima parte di quello che sta facendo madre Teresa, io la sfrutterò. La vera di Akali è madre Teresa. Questo è forte com'è. Perché tutto questo? Le opere di giustizia sono opere di pace, dialogo con tutte le religioni, ma in tutte cercare quello che c'è di divino, l'uomo, la scintilla di divino nell'uomo. Rapidamente vado, se riesco, vado verso la conclusione. Eri che dice che bisogna scommettere sulla bontà di ogni persona, alla quale tu, dando un anticipo di fiducia, la fai diventare buona. Se tu dici a una persona sei scema, sei cretina, la fai diventare scema, la fai diventare cretina. Se tu scommetti sulla persona, sulla sua bontà, sulla sua bellezza, vai dicendo tu devi, ma tu puoi fare molto di più. Allora questo anticipo di fiducia ti fa fare il miracolo. E pensate che madre Teresa ha fatto la stessa cosa anche con quel disgraziato di dittatore pakistano che era Zia. Avete mai sentito parlare del dittatore pakistano Zia? Ecco, io ero là nell'85, quando c'era lì appunto madre Teresa. Lei è stata ricevuta e io ero scandalizzato che lei andasse ad un essere così disgraziato come era Zia, che morirà un aereo, dicono tutti, che è stato fatto scoppiare e nessuno ha indagato e sono stati contenti che sia morto. Madre Teresa va da Zia e ottiene tutto quello che domanda. Esce dall'incontro con Zia e dice: avete un bravo presidente. Io l'ho scandalizzato a morte e non l'ho capito neanche fino adesso. Però lei probabilmente ha scommesso su quel barlume di bontà che forse c'era anche nel dittatore Zia. Allora, è un punto che mi lascia ancora perplesso, però se tu punti il dito come io faccio, sono espulso. Chi vi sta parlando è stato espulso 7 volte dall'Africa, 2 volte sotto il portone di esecuzione, una notte battuto a sangue, ho il vantaggio di essere qui a parlare. Una persona come lei, nell'essere diplomatica e nello scommettere sulla bontà della persona, riesce a ottenere quello che vuole. Non sono ancora sicuro, magari dalla discussione salterà fuori qualche cosa, però questa bontà portata all'estremo riesce anche a creare il miracolo. Ering al Concilio Vaticano II è l'esperto che dà questa definizione di morale. La morale è quella scienza che, basata sulla parola di Dio, mette in evidenza la dignità di ogni essere umano, la sua sublime vocazione ad essere un'unica realtà in Cristo e a portare frutti d'amore per la vita del mondo. Fantastico. Quando sono in giro per il mondo impiego 7 giorni a spiegarla, quindi avevo il flusso semplicemente definita. Esperto che ti dice: la morale è Cristo in te che ti aiuta da male. E madre Teresa dice la stessa cosa, per la quale agisce in modo tale che nel 79 riceve il premio della pace, il Nobel della pace a Oslo, E com'è che si presenta? Vi leggo semplicemente la parte centrale del suo discorso. Le opere dell'amore sono opere di pace. La conquista della pace non è tanto il risultato di accordi, trattative, concordati e contatti stipulati tra gli Stati, quanto il frutto di una convinzione profonda: solo l'amore vincerà il male del mondo. Le malattie più gravi per l'uomo non sono il cancro e l'AIDS, ma il fatto di non essere amato e desiderato. Una persona non amata e non desiderata diventa cattiva. Se tu la ami, la desideri, oltretutto amare, radice indoeuropea am, che vuol dire amare, desiderare, bramare, valorizzare. Se tu ami una persona, la fai diventare grande. Se non la ami, la rendi miserabile. Tutti e due hanno raggiunto la stessa situazione di arrivare alle stesse conclusioni partendo da principi opposti. Ultimi punti. Enid si evangelizza proclamando la parola e insegnando una morale nuova. Interessantissimo che soprattutto durante l'estate andava sempre in Africa, anziché fare le vacanze andava in Africa a insegnare. Madre Teresa si evangelizza testimoniando la carità verso tutti. Tra i tanti casi ne racconto uno. Era in India, c'era il congresso mondiale eucaristico, c'era Giovanni Paolo II che dice a Madre Teresa: vieni tu a parlare. Quando tu sei vicino a me, io faccio presto, non faccio nessuna fatica a parlare, perché quando voglio dire la Chiesa, guardate Madre Teresa, e la gente capisce subito. Allora, Paolo e Giovanni Paolo II invita Madre Teresa a parlare. Comincia questo congresso, comincia la messa, e lei non si fa avanti. Il Papa stava un po' male, perché non salta fuori, dove è andata sta fuori, no? Quando finalmente arriva tutto compiuto, amorevolmente Giovanni Paolo II dice: ma dove sei stata? Perché non sei arrivata al tempo fa? Ma santità, stavo venendo, ma ho visto che c'era uno che stava morendo lì sulla strada. Cioè, fosse stato io, ho detto: guarda, prendilo, lo porti in un ospedale, poi vai a fare il congresso. No, gli è stato vicino che è morto. Ecco l'amore concretizzato nelle opere, che fa dire a Giovanni Paolo II: io ho fatto un buffone, il pagliaccio, il vero Cristo del congresso sei tu. Alla base della santità di Ehring cosa ci sta? E questo sono testimone io, tedesco. Nei miei confronti è sempre stata una rigidità spaventosa. Vuole sapere qualche particolare? Mi chiamava a 5 alle 6. Io non ho chiamami alle 6, ma 5 alle 6? Dormivamo uno vicino all'altro, no? Quando ero in Germania. A 5 alle 6 mi chiamava. 6:25 in chiesa. E dalle 6:30 alle 7:15 dicevamo la messa, soltanto i due dialogandola. 7:15, 7:30 facevamo colazione e mi metteva due brustola sul piatto. Il maestro di vita che ti mette italiano. Due brustola al mattino. Eppure, voi italiani non siete neanche capaci di mangiare. Si mangia bene al mattino, non un caffè con un pugno nello stomaco. Si mangiano due brustola in provenienza per mangiare i brustola. Mezz'ora di passeggio in un parco bellissimo, la bellezza sopra il mondo, discutendo delle cose che abbiamo capito durante la messa. Dalle 9 alle 10 discorsi io e lui. Dalle 10 alle 11 mi davo un'ora libera per riassumere un libro in inglese. Mi dicevo, mi ricordo l'ultimo, è stato sulla non violenza di un inglese, e mi ha detto: dai Valentino, tu fai presto a leggere, tu sai si fa presto a leggere un libro, no? Si legge la parte di copertina, si legge l'introduzione, la conclusione, poi si va a vedere il capitolo che più ti interessa. Dai, dopo tutta la mattina così, io dovevo riassumere in un'ora un libro, no? E mi fermo qua per prudenza e per discrezione, no? Andava letto alle 11, adesso alle 2 lui era sveglio, i vecchi dormono poco, dalle 2 alle 5 diceva la prima parola del Padre nostro, Abba. Con quale ritmo? Lui era laringotomizzato, dove il tumore alla gola, e parlava ventriloquo negli ultimi anni, no? Parlava ventriloquo. Immaginatevi di sentire questo. Abba! 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 Pausa. Abba! 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 3 ore per invocare il Padre nostro. Alle 11, amen. Un giorno per il Padre nostro. Da allora, guardate cosa c'è in tasca io. I tappi delle orecchie. Che mi servono anche sul treno, se voglio concentrarmi, no? Ho imparato lì perché mi dava angoscia a sentirlo dire Abba. E una notte mi ricordo l'ho svegliato e l'ho svegliato, l'ho chiamato, Bernard, parla con me, dai, lascialo stare, è stufo di sentirti. Poi l'ho sentito un altro momento, parla con me, Bernard. Pensate che roba. E pensate alle 3 ore di Madre Teresa. Voglio accedere forza, non c'è alternativa. Il volto della morale di ieri, libertà e fedeltà in Cristo, la pace che non è un'astrazione, non è qualche cosa ma è qualcuno, Cristo, il volto della testimonianza di Madre Teresa è tutto quello che io ho scritto sul Kosovo e che ve ne parlerò soltanto se me lo domandate. Conclusione, allora. Dalla familiarità, dall'amicizia con Ehring, ed è stato Ehring a spingermi nel Kosovo, perché Madre Teresa mi aveva detto, quando l'ho vista all'85, no? Vai nella mia terra, lì c'è un popolo che sta facendo la resistenza non violenta, con Rugova, quei tempi, no? Io sono andato da Ehring, ma dice sì, vai là, nelle mie grandi scelte sono state sempre concordate con Ehring. Allora, da Ehring, da Madre Teresa, cosa ho imparato io? E quello che ho imparato io, provo a proporlo a voi. La logica del perdono, primo, la logica del perdono. Occorre sempre purificare la memoria, ricordare soltanto le cose belle, mettere in luce il bene presente in ogni essere umano. Ed è interessante che la stessa cosa non l'abbia detto mia mamma quando mi morì mia sorella a 26 anni e io persi la fede. Lei mi disse: Valentino, se vuoi andare avanti ricordo solo le cose belle. E questa idea me l'ha ripetuta continuamente. Nel mio rapporto con gli altri, cos'è che dice la mamma? Cerca di vedere il bene e cerca di domandare perdono alle persone che ti fanno del male. Perché se una persona viene a farti male, tu non devi pensare a quello che tu soffri, ma a quanto soffre l'altra persona per arrivare a farti del male. Domanda sempre perdono. Avrai sempre da guadagnare tu. La stessa logica che ho imparato da Ehring e da Madre Teresa. Secondo, la forza di perdonare fin dalla preghiera, fin dalla fede. Ho fatto più di 30 paesi africani, ogni tanto ritorno nello stesso paese. Che vi sconcerti o no questa frase, permettetemi di dirla, chi ha la fede ha una marcia in più. Oppure, se volete diversamente, chi non ha la fede ha una marcia in meno. Là dove io ho trovato un uomo di fede, ritorno e lo trovo ancora. Là dove uno non ha la fede, non riesce ad andare avanti in un popolo che continua a tormentarti e farti del male. Se non hai una fede, a un certo punto molli tutto. Su questo si può discutere. Terzo, la gioia della riconciliazione. La parola riconciliazione deriva dal latino re cum calare, che vuol dire mettere assieme i tasselli. Immaginatevi che alle mie spalle ci sia un mosaico, viene il terremoto, tutto cade. Cosa vuol dire opera di riconciliazione? Prendere le tessere e rifare il mosaico più bello di prima. Quarto, la logica dei riti della riconciliazione. Qui avrei bisogno di parlare a lungo, se vi interessa dopo, la riconciliazione nel Kosovo, cosa che io spesso ho sperimentato. Il Kosovo si è ispirato alla teologia di Madre Teresa per fare cose bellissime che troverete magari sui libri che vi suggerisco dopo. Ancora, l'urgente di dialogare con tutti, perché nessuno è il monopolio delle verità. Ancora, la imprescindibilità dello stare aggrappati a Dio. Con Lui si ha la forza di fare quello che Giacobbe ha fatto con Esaù al guado del fiume Yabok. Anche questo ve ne parlerò se vi interessa. L'ultimo punto, la presa di coscienza che si diventa operatori di pace se si crea una società riconciliata, che si perdona, dove le persone perdonano a se stesse, non si lamentano del male, non si lamentano delle tenebre, ma accendono una luce. Il tutto è riassunto in quel foglio che lo prendete e che lo leggo e con il quale concludo. L'ho intitolato "Perdona te stesso". Così dice il Signore: ama te stesso come io amo te. Non ripiegarti sul tuo peccato. L'hai confessato? Non esiste più. Vivi ora da risorto. Scopri le tue bellezze, i tuoi doni, la tua unicità. Io ho creato te con l'immensa potenzialità di cambiamento, di crescita e di amore. Grandi cose ora tu puoi fare se tu credi in te stesso. Non è importanza la tua età, la tua cultura, gli errori che hai fatto, le persone che hai ferito. Tu sei perdonato, tu sei buono, tu sei amato nonostante tutto, e quindi ama te stesso e fa fiorire i semi che ho posto dentro di te. Comincia una vita nuova. Tu sei tu, non invidiare nessuno al mondo, non rimpiangere la passata giovinezza, meritare i folli amori. Vivi l'istante presente, grato alla provvidenza per il privilegio di invecchiare. Cogli in ogni attimo del tuo precario vivere un frammento di immortalità, di vita eterna. Tu sei temporaneo. Sei qui oggi e domani non sei più, ma oggi. Oggi ti offro la possibilità di una nuova esistenza che tu non meriti. Folle e illogico è l'amore. Folle e illogico sono io, il tuo Dio, che ti garantisco. L'amore non si merita, si accoglie. Quindi ami adesso. Non attendere che sia troppo tardi a ripetere quell'unica frase che rende bello il vivere. Io ti amo. Grazie. Prima delle obiezioni, provate a fare una carrellata rapidissima delle cose che vi hanno colpito, in bene o in male, non mi interessa niente. Dite la frase che vi ha colpito di più. Dopo le domande, quindi come metodo, cosa ti ha colpito? Una risonanza. Non aspettare troppo, Dio.
perdono viene dalla preghiera.
Il perdono viene dalla preghiera.
Se vuoi ricevere forza, non hai altra strada che la preghiera.
La preghiera come forza, benissimo.
Senza una famiglia buona non nasce una persona buona.
Senza una famiglia buona, l'importanza assoluta della famiglia, perché da 0 a 18, zac. Benissimo, ancora?
Le opere di giustizia sono opere di pace.
Le opere di giustizia sono opere di pace.
L'uomo ha bisogno di amore e di amare.
L'essere dell'uomo ha bisogno di amare, di essere amato.
Il mondo senza Dio è un mondo assurdo, il mondo con Dio è mistero.
Senza Dio il mondo è assurdo, con Dio è mistero. Tra l'assurdo e il mistero c'è il mistero.
Scommettere sulla persona.
Scommettere sulla persona, sulla bontà della persona.
Ci vuole un maestro di vita.
L'importanza del maestro di vita.
L'anticipo di fiducia.
L'anticipo di fiducia.
E credere in quello che si fa.
Credere in quello che si fa. Avere coscienza delle tue potenzialità.
Valorizzare.
Come?
Valorizzare.
Valorizzare gli am. Tu ami?
Provo.
Am, amare, bramare, desiderare, valorizzare.
La morale è Cristo in te che muore.
La morale, Dio si fa uomo perché non si faccia Dio, Cristo che in me ama, eccetera. Benissimo. Ancora?
Se una persona mi fa del male, non vorrei pensare tanto a quanto soffro io, ma a quello che...
Lui si mi ha fatto del male, che sa quanto soffre per arrivare a farmi del male, e quindi io che domando perdono.
Se tu ami una persona la fai diventare grande.
Se ami una persona la fai diventare grande, se dici che è stupida la fai diventare stupida.
L'obbedienza totale alla tua coscienza.
L'obbedienza totale alla coscienza.
La gioia della riconciliazione.
La gioia della riconciliazione. Re, cum, calare, mettere insieme il mosaico, le tessere, in modo tale di diventare più belli di prima.
Dire a una persona puoi e non devi.
Non la morale tu devi, ma tu puoi. La morale tu devi rende schiavo. La morale tu puoi evoca le potenzialità come fanno scritto e fanno scrivere appunto perdona te stessa.
La bellezza salverà il mondo.
La bellezza salverà il mondo. Bellezza assoluta che è Dio.
E l'amore vincerà il male.
L'amore che vince il male.
Digiunare per chi sbaglia.
Come?
Digiunare per chi sbaglia, per chi fa il male. Fare penitenza.
Sì, sì, sì. Lo fai?
Molta preghiera per chi mi confessa, sì.
No, non vorrei che ti confessassi. Però. Ancora? Sì, dalle idee sono uscite anche abbastanza e sono contento di questa risonanza. Vediamo adesso allora le obiezioni. Che cos'è? Anche se non sono obiezioni, magari sono contrapposizioni, dice questo non mi va, questo eccetera. Vediamo.
Ma io avrei questo. Tra l'altro su una frase che è stata ripetuta che da una. Quella sulla famiglia che praticamente non è una famiglia buona, non esce se una famiglia non è buona. Mi è venuto in mente un po' il Vangelo quando Gesù dice noi siamo figli di Abramo, io vi dico che anche la
le pietre.
Cioè, tutto è possibile, una famiglia certo può aiutare, forse è più facile, non lo so se è più facile che possa nascere, certo che si ricevono più doni, forse si hanno maggiore responsabilità, però certamente ci sono persone meravigliose che non hanno avuto alle spalle delle famiglie buone, quindi qualche volta può
sì,
essere
sì,
un
certo.
Po'... No?
Sì, è chiaro il messaggio. Però capisci che alla base del disfacimento attuale della società, cosa dobbiamo metterci? Quante volte si prega ancora in famiglia? Quante volte abbiamo vergogna di fare il segno della croce? In famiglia, in scuola ci portano via il crocifisso anche, che potrebbe essere un simbolo, non necessariamente di cristianesimo, ma di un amore che con le mani che si allargano. Croce, cosa che ha detto Benedetto Croce? Perché non possiamo non dirci cristiani? Lui era un ateo, ma si dice, io sono un ateo cristiano, in che senso? Che la nostra cultura è impregnata del cristianesimo. In quante famiglie si legge il Vangelo? Abbiamo vergogna di leggere il Vangelo? Allora, da queste premesse, che cosa vuoi dire? Io sto male quando mi dicono, no? Per rispetto dei figli, io non lo battezzo, sarà lui che sceglierà da grande, disgraziato. Guarda questa frase. Nel nulla si può cadere. Cioè, tu diventi grande e coltivi la fede. Nel nulla si può cadere. Dal nulla non nasce niente. Quindi se tu non dai, ripeto, lo concludo, da una famiglia, anche da una famiglia disgraziata, uno può saltare fuori bene, ma è difficile che la maggior parte delle famiglie che fanno della televisione la babysitter, che non danno nessun valore, provate ad andare a insegnare nelle scuole. Io ho insegnato, quando ero alla quarta espulsione, è stata segnata terribile, perché si sono messi assieme Burundi, Ruanda e Congo per espellermi, e quando sono tre nazioni che ti esperano, la cosa viene notificata a tutte le ambasciate, e io per 4 anni non sono potuto andare in Africa, non avevo visto, non mi davano nessuno il visto. In quel tempo io insegnai filosofia, e furono 4 anni forse più belli della mia vita, perché godevo un mondo a insegnare filosofia. Avevo il privilegio, quando entravo in classe, di vedere i ragazzi che prendevano la sedia e si mettevano lì tutto attorno, no? Forse ho insegnato abbastanza male, perché io dicevo, ragazzi, non fatemi fare i ripetitori di Kant o di Schopenhauer e Kierkegaard, questo lo leggete voi. Leggete a casa, con me si discute, ed era una festa unica. Adesso che ogni tanto sono chiamato nelle scuole e vedo una baraonda invisibile, i professori che fanno pena, la maggior parte ci saranno ancora professori buoni, ma molti fanno una pena, no? Non si riesce a comunicare, non si studia. Io per la maturità, l'ultimo anno della maturità, mi ricordo facevo minimo una dozzina di ore di studio al giorno. Adesso, e fumo 3 promosse alla maturità a luglio, adesso se ne bocci 3, ricorrono al TAR. Allora la società si è ribaltata in maniera tale che dicono, questi poveri ragazzi, dove prendono dei valori? E senza valori? Ecco, nel nulla si può cadere, dal nulla non nasce niente. Quindi accetto la tua obiezione, qual è stato questo, d'accordo? Ancora? Qualcun altro? Ascoltate, visto un attimo che state già cominciando a disfarvi, allora, questo libro di Ehring, l'ho fatto uscire 2 sere fa, ho preso proprio la scusa che venivo qua, che dovevo presentarlo, è piccolissimo e sono tipi di libri che vanno molto bene questi, no? Ho fatto per esempio su Rosmini, sono andate 25.000 copie, spero che questo qua, ripeto, anche gli altri libri, non mi interessano i soldi, se me li date sono contento, perché ho aperto una casa per bambini di strada in costo d'avorio, quindi ricavato di soldi. Però se avete dei problemi, prendeteli, l'importante è che li leggiate. Allora, questo qua è piccolissimo. Questo ci terrei, un corpo a corpo con Dio, è il penultimo che ho fatto, lotta e contemplazione. Perché il tema è la preghiera. Visto che ho presentato 2 figure di persone che non si capiscono se non c'è la fede, se non preghi, questa è la mia esperienza di fede, la prima parte è autobiografico, quando ho avuto i dubbi anche su Dio, quando sbagliando la mia fede è calata, io parlo della bellezza dell'essere stato nel deserto e nel deserto rifarmi le ossa. Qual è la base di questo libro? La lotta tra Dio e Giacobbe al guado del fiume Yabbok, la riconciliazione di due fratelli, Esaù e Giacobbe, che passa attraverso la lotta di Dio con Giacobbe al vallo del fiume. I due fratelli si abbracciano dopo che Giacobbe ha lottato con Dio. Un corpo a corpo con Dio, questo ci tengo, e se volete più ulteriori chiarificazioni ve le do. Beati costruttori di pace, il titolo parla da solo. Dopo, questo non so se ne avete un po' di copie, Madre Teresa è un clima di pace, però preferisco l'altro, e questo è di mio fratello, io faccio soltanto il primo capitolo, tu conosci Giancarlo, no? È Madre Teresa nel Kosovo della riconciliazione. Tutto il problema del Kosovo, illuminato dall'esempio di Madre Teresa, che fa la resistenza non violenta. Di questo ho conosciuto tanto la copia che mi ero dimenticato, e è esaurito, ce l'ho io un po' di copie a casa. Se lo volete scrivete su un foglio lì e ve lo mando, giù a Luciano un tot numero di copie, e siccome mi interessa tantissimo che si conosca, è autobiografia di Erin, io e lui che parliamo, autobiografia a modo di intervista. Tutti i valori della morale attraverso la vita che lui ha fatto, attraverso le tue domande che gli... Ecco, ripeto, concludo, i soldi mi interessano fino a un certo punto, è importante che voi leggiate. E per quello che non c'è, fate un elenco e mando i libri a lui. Un altro che vi potrei regalare, perché adesso lo voglio diffondere specialmente per i giovani, è Tu vivi solo il tempo dell'amore. Quello ne ho preso tantissime copie io, perché voglio sistematicamente regalarlo questo ai giovani, soprattutto, no? Se ne volete un po' di copie, le posso mandare giù. Adesso continuiamo con le domande. Che ora è adesso?
25 anni. Abbiamo senz'altro ancora un po' di tempo, colgo l'occasione di questo piccolo break per ricordare che domani alle 17 a Casa Nazareth Don Valentino è ancora con noi sull'altro tema, Caritas in Veritate, con Dio o senza Dio tutto cambia. Sabato prossimo non c'è la scuola di pace, però vi consiglio questo incontro, di cui poi trovate anche fuori le locandine, in particolare ci sarà anche a Montevecchio a Monteporzio e a Isola, quello di Fano sabato prossimo alle ore 18. Fogli di via, storie di immigrazione tra accoglienza e respingimento, con il vicequestore di Verona, che è autore, Trevisi, che è autore di un libro proprio su questo tema, Sala del Consiglio Comunale di Fano. Poi riprenderà ovviamente la scuola di pace invece il 13 febbraio fra due sabati, con un altro lombardo, quindi dovremo sentire di nuovo.
Purtroppo l'accento.
Oggi abbiamo sentito il bergamasco, e prossimo, tra due sabati, prima era il sabato, non so se c'è più, padre Natale, che è priore della comunità monastica qua di Monte Giove, Bresciano, il bergamasco in Bresciano. Però adesso abbiamo ancora un po' di tempo per riprendere alcune dei temi, delle questioni che ha toccato Don Valentino. Io ricordo di aver letto recentemente, proprio sul tuo libro, non sapevo che il bellissimo incipit della Gaudium Spes, le gioie, le speranze del mondo sono anche le gioie e le speranze della Chiesa, quel bellissimo inizio, pare che sia stato proprio Bernard Ehring a scriverlo e a farlo poi accettare il padre riconciliare. Veramente un inizio mi ha sempre colpito, questa Chiesa che dopo secoli di lotta col mondo, no? Si apre con questa bellissima enciclica e riapre un dialogo con il mondo.
Ma anche l'altro, la definizione della morale, io ve l'ho buttata là in fretta, andrebbe analizzata, se vi interessa me l'hai scritto tu?
Visto che hai detto, no, che ci sono tante morali, quante sono le religioni, quindi ce ne sono centinaia probabilmente. E mi pare che appunto, poi spesso appunto per questioni di morale possono nascere anche conflitti, no? Per cui mi pare che il dialogo tra le religioni sia fondamentale, credo che sia un'esigenza fondamentale di questo millennio e bisogna per forza farci conto. E allora, visto che hai girato il mondo, volevo sapere se la tua esperienza di Dio dialogo con altre religioni e che cosa ne è venuto fuori.
Sì. Guarda, è interessantissimo vedere che nel dialogo tra le religioni, che diventa difficilissimo, sai qual è l'elemento comune sul, da notare che è soprattutto la Chiesa cattolica che porta avanti il tema del dialogo. I musulmani non lo vogliono per niente, dicono che dialoga chi è debole. Il dialogo è sinonimo di debolezza per il musulmano, quindi si parte male, no? Nel dialogo ecumenico, secondo voi, che seguite un pochettino, qual è il tema di fondo, il tema ricorrente negli incontri? Su cosa si parla solitamente? No, assolutamente no. Se parlassero di Cristo sarebbe... L'ecumenismo si basa sulle cose, l'ecumenismo da un po' di anni, minimo da 10 anni è sempre unico tema. No? La salvaguardia del creato. Perché questo? La ricerca di un minimo denominatore comune. Per evitare di incavolarsi e di fare della lotta, si cerca e la base di questo, sai cos'è? La posizione di Giovanni XXIII, che dice cerchiamo quello che ci unisce, non quello che ci divide. Quindi il dialogo diventa difficilissimo attualmente. Il dialogo si basa innanzitutto sul cosciente che per dialogare bisogna essere tutto meno che relativisti. Cioè, suppone che sia un musulmano. Se lui è un musulmano fiacco, il dialogo non è possibile. Io, per fare un bel dialogo, devo essere convintissimo di essere nella verità, così come lui è convinto di essere la verità. Nessuno ha il monopolio della verità, ma tutti la cerchiamo. Allora abbiamo questa coscienza, questa base, cercando quello che ci accomuna, cominciamo con la bellezza del creato, la dignità dell'essere umano, la pace, come dicevi anche tu, però ecco, andiamo avanti per gradi, piano piano. E concludo così. Molte volte si dice, nel dialogo, quando entrano le religioni, si va al fanatismo, no. Molte volte i capi di Stato strumentalizzano la religione per motivi propri, ma non c'è mai nessuna religione di per sé che ti porta al fanatismo, alla guerra, anzi la religione è strumento sempre di pace. Poi?
Dice una parola in più sul quadro di Giacobbe,
sul quadro di Giacobbe. Ascolta, abbiamo questa situazione. Conoscete Esaù e Giacobbe, no? Qual è, vediamo se i cristiani sanno un po' la Bibbia, qual è che problema sta alla base tra i due fratelli Esaù e Giacobbe? Qual è? La primogenitura, che è terribile. Sai perché è terribile? Perché è un vizio ricorrente. Chi è il primo? Chi è anche nella Chiesa cattolica? 3 volte Cristo ha predetto che sarebbe andato a Gerusalemme a morire. In tutte e 3 le volte, chi si ricorda in quale situazione Cristo si è venuto a trovare? Sentiamo. Quando dice, io devo andare a morire a Gerusalemme, si fa avanti chi? Pietro. Cosa dice Pietro? Non andare. Che cosa gli risponde Cristo? Satana. Satana. Tanto peggio questa frase detta nel Vangelo di Matteo, dove soltanto 2 volte si parla di Satana. Voi sapete benissimo che c'è distinzione fra Satana e diavolo, no? Lo sapete questo? Che differenza c'è tra Satana e diavolo? Non accetta. Mi scarpolete le vesti, eh? Che differenza c'è? Nessuno di fanno sa la differenza tra Satana. Satana è la personificazione del male, quello che noi chiamiamo diavolo. Il demone è un blocco psicologico, quello che ti impedisce di accettare Cristo come Dio. Quindi tanti miracoli fatti da Cristo demoniaco, blocchi psicologici, o erano epilettici, che per loro venivano visti come diavoli. Satana viene nominato soltanto 2 volte nel Vangelo di Matteo, una quando è nel deserto il tentatore, secondo Pietro, se tu non capisci il mistero del dolore sei un satana, terribile, no? Prima volta, seconda volta che dice di andare a Gerusalemme, che reazione c'ha? Scuola di pace. Qual è la reazione? Si fa avanti la mamma dei figli di Zebedeo. Cos'è che dice? Una destra o una sinistra? Ministro degli esteri, ministro degli interni. Povero Cristo. Terza volta che dice andrò a Gerusalemme a morire. Fanno silenzio per 6 giorni. E voi sapete che il 6 è un numero simbolico. Cosa vuol dire 6?
La mancanza.
Imperfezione. 5 cosa vuol dire? Legge. 4 umanità. 12
tribù di apostoli.
Sacralità. 18 autocontemplazione. 40 generazione. Mi fermo qua, altrimenti dite che do i numeri. Però è importante sapere, altrimenti non capite la Bibbia. Danno in silenzio 6 giorni e Cristo è un po' imbarazzato e dice: ma durante la via di cosa parlavate? E loro tacquero perché? Chi era il primo? Chi è il primo? Chi è il primo, no? Allora, il problema della primogenitura, chi è il primo? È deleterio per il tema della pace, perché implica un desiderio di emergere. Esaù e Giacobbe erano fratelli, veramente divisi. Dire veramente fratelli, veramente divisi, vuol dire veramente non fratelli. È uno scandalo essere divisi. Giacobbe scappa, dopo che ha rubato la benedizione al papà, scappa, Esaù lo insegue. E la vita diventa miserabile, niente di peggio di essere inseguito dal fratello, con schiere, addirittura da farsi la guerra, questo è importante, fare la guerra. Che cosa capita tra Esaù e Giacobbe? A un certo punto cosa fanno? Quando si incontrano? Al di là di ogni logica, Giacobbe si butta al collo di Esaù. Chi gli ha dato la forza di fare questo? La lotta al fiume Yabok. Quando durante tutta la notte lui lotta con Dio, un Dio che si umanizza impolverandosi, un uomo che si divinizza lottando con Dio. Chi vince?
Giacobbe.
No. Chi vince?
Non ti lascerò fino a quando non mi avrai ricompensato la benedizione che mi hai dato.
Sì, ma chi vince in quella lotta?
Esaù.
Come?
Esaù.
No. Barando vince Dio. Perché ha barato? Cos'è che ha fatto Dio nei confronti di Giacobbe? Lì non si poteva toccare. Perché è un posto delicato sotto tutti i punti di vista, perché lì, secondo la mentalità ebraica, ci stanno le anime dei tuoi futuri figli che aspettano lo spermino per prendere carne. E quindi il Dio che vara prendendo tipo di zoppa per tutta la vita ti dà un grande messaggio: lascia vincere me, vincendo io anche tu avrai al momento opportuno la possibilità di farti avanti. Giacobbe riesce ad abbracciare il fratello soltanto dopo che ha lottato tutta la notte con Dio. Allora, vedete come il problema di Dio diventa importante per diventare un uomo di pace che si riconcilia? Grosso modo questa è la risposta che darei a te.